6 di sera.
Questa sera torna l'Ucraina in apertura perché i bombardamenti russi nelle ultime ore hanno colpito soprattutto civili, in particolare a Sumi, città del nord-est del paese, dove sono morte almeno 32 persone. Buonasera ad Alessandro Broggini. In Medio Oriente oggi cade l'anniversario di un conflitto che per molti non è mai veramente terminato, e cioè la guerra civile in Libano, iniziata 50 anni fa. Per noi è l'occasione per analizzare le conseguenze avute sugli scenari tuttora aperti nella regione. Ci sarà spazio anche per tornare sul confronto tra Stati Uniti e Cina. Questa volta sotto i colpi di Pechino è finita l'industria cinematografica americana, perché la Cina vuole promuovere le sue produzioni nazionali, e per farlo ha semplicemente bloccato l'importazione di buona parte di quelle di Hollywood. E poi parleremo di dischi, di negozi di dischi per la precisione.
Uno pensa che il negozio fisico è morto perché è entrato il digitale, però di colpo le case discografiche non ti riprendevano l'invenduto, mentre invece l'online ti prendeva i soldi prima e loro poi ordinavano.
La voce è quella di Alessandro Bassanini, titolare di uno dei pochi negozi rimasti in Ticino nella giornata ad essi dedicata, il Record Store Day che si è celebrata ieri. È stata una vera e propria strage quella compiuta da un bombardamento russo a Sumi, città nord-orientale dell'Ucraina, a soli 30 chilometri dalla frontiera con la Russia. I morti sono almeno 32, i feriti più di un'ottantina. Collegato in diretta da Kiev il nostro collaboratore Davide Maria De Luca. Davide, aiutaci a ricostruire quanto è successo.
Da quello che sappiamo, quello che hanno detto le autorità ucraine, quello che abbiamo potuto vedere nei filmati girati nelle strade della città durante l'attacco, almeno due missili balistici russi hanno colpito il centro di Sumi, questa città di provincia un po' sonnolenta di 250.000 abitanti nel nord-est dell'Ucraina. Questi missili hanno colpito in pieno giorno, vicino alla zona universitaria, e hanno causato, come hai detto, moltissimi morti e moltissimi feriti. Questo è probabilmente l'attacco più grave dal 2023, forse di sicuro l'attacco più grave nel 2025. Sumi è una città lontana dal fronte, ma che è sempre più importante negli ultimi giorni. Era la base logistica da cui gli ucraini attaccavano la regione russa di Kursk, ma da quando si sono ritirati ora è proprio Sumi invece a trovarsi in prima linea, una città che ora sta proprio diventando una città del fronte.
Cerchiamo di capire gli effetti che può avere questo attacco, e parlo in particolare delle discussioni per il cessate il fuoco, che sono in una fase di stallo.
Esatto, questo attacco avrà conseguenze diplomatiche, non sappiamo ancora se molto grandi o se trascurabili, ma certamente tutti gli occhi sono puntati sulle conseguenze non solo umane e tragiche dei morti e dei feriti, ma anche su quelle politiche, perché questo attacco avviene nel mentre Donald Trump prosegue i suoi sforzi di raggiungere un cessate il fuoco, sforzi finora quasi tutti falliti a causa della ritrosia della Russia ad accontentare le richieste di Trump. Trump aveva già fatto capire che era insoddisfatto dei bombardamenti russi e dei risultati che questi avevano circa una settimana fa in occasione di un altro attacco simile a questo. Proprio negli ultimi giorni aveva ripetuto che se la Russia non si deciderà davvero a portare avanti un cessate il fuoco ci saranno delle conseguenze. Ora il suo inviato Kellogg ha proprio detto che questo attacco passa tutti i limiti. Ora vedremo se anche Trump sarà di questo avviso e se questo attacco lo spingerà finalmente a prendere una posizione più dura nei confronti del Cremlino.
Grazie a Davide Maria De Luca in diretta da Kiev. Adesso andiamo in Medio Oriente. 50 anni fa, dopo mesi di forti tensioni comunitarie tra miliziani cristiani falangisti e militanti palestinesi, il Libano sprofondava nella guerra civile, un conflitto che durerà ufficialmente 15 anni, alimentato anche dalle interferenze di altri paesi vicini, vedi Israele e Siria. Per alcuni questa guerra però non è mai finita. Sentiamo le considerazioni del nostro collaboratore Lorenzo Trombetta, quali strascichi ha lasciato questa guerra nel Libano di oggi.
Ma ha lasciato innanzitutto un paese che da un punto di vista infrastrutturale in parte è ancora danneggiato, da un punto di vista delle ferite sociali molte di queste non si sono mai rimarginate, sia lungo le tradizionali divisioni comunitarie e religiose, ma anche lungo le divisioni nazionali, con una serie di attori come i palestinesi, che sono ormai una forza demografica presente da decenni nel paese, ma che non hanno mai ricevuto alcun riconoscimento dei loro diritti. Queste divisioni, che sono in qualche modo l'eredità della guerra civile, sono poi alimentate, approfondite con l'arrivo anche di più di 1 milione di profughi siriani, per cui se un paese non è riuscito a fare in qualche modo pace con se stesso, non è nemmeno in grado di offrire delle infrastrutture culturali di accoglienza per assicurare i diritti anche a chi scappa da altre guerre.
Però ci sono stati dei momenti in questi 50 anni in cui è sembrato poter esserci una svolta in positivo per il paese.
Sicuramente la seconda metà degli anni 90 e l'arrivo nel 2000 con il ritiro militare israeliano e il successivo ritiro militare siriano hanno offerto un'opportunità all'elite, alla società civile libanese, di quasi rivedere il patto sociale e di riscriverne uno nuovo senza le interferenze straniere. In realtà le elite dominanti, quelle che sono uscite in qualche modo più forti dalla guerra civile, che poi si sono trasformate da signori della guerra in elite istituzionali, deputati, politici, ministri, presidenti della Repubblica e quant'altro, hanno preferito mantenere la struttura di potere a loro beneficio, proprio approfondendo, alimentando le divisioni interne, le divisioni confessionali, e quindi anche ribadendo in qualche modo una retorica dello scontro interno.
E poi, malgrado il ritiro dal Libano, le interferenze straniere non sono completamente cessate.
Ma come al solito, come avviene anche in altri contesti globali, il dentro e il fuori parlano continuamente, c'è un continuo interloquire tra le interferenze straniere e gli attori locali, che alcuni beneficiano proprio di queste interferenze. Il Libano nasce come progetto coloniale francese, come la vicina Siria. In questi progetti gli attori esterni sono stati non solo attori fondatori, ma anche hanno continuato ad alimentare, anche dandosi il cambio, ad alimentare le divisioni interne, offrendo anche piattaforme di potere a una serie di elite locali che sono conniventi di questa interazione continua tra il dentro e il fuori.
Lorenzo Trombetta, sentito da Chiara Savi. Torniamo adesso a parlare del braccio di ferro commerciale tra Stati Uniti e Cina, che non riguarda solo i dazi. Nei giorni scorsi Pechino ha annunciato un taglio all'importazione di film prodotti negli Stati Uniti, un problema per le major di Hollywood, che negli scorsi anni hanno spesso puntato sul mercato cinese. Adesso però la potenza asiatica punta sul cinema nazionale anche per ragioni politiche. Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia, come è arrivata la Cina al taglio dei film di Hollywood e che impatto ha questa decisione?
Ma per la Cina si tratta di una mossa a costo zero, visto che non fa pagare ai propri consumatori tasse doganali aggiuntive e semplicemente non acquista più alcuni film statunitensi, dando più spazio alle pellicole nazionali. Per le major hollywoodiane si restringe ulteriormente lo spazio nel secondo mercato al mondo dopo quello degli Stati Uniti. Basti pensare che nel 2005 esistevano solo 2.000 schermi in tutta la Cina, oggi si è arrivati a superare i 90.000. Pechino ha iniziato a importare 10 film di Hollywood ogni anno dal 1994, ma fino a qualche anno fa la quota si è costantemente alzata. Nel 2017, prima della guerra commerciale, i capitali di Pechino erano arrivati a finanziare il 25% dei film esportati da Hollywood in Cina. Per le major il mercato cinese è diventato dunque fondamentale, spesso decisivo per gli incassi, tanto che spesso le sceneggiature sono state modificate per andare incontro al gradimento del pubblico cinese e non offendere i censori di Pechino. È successo soprattutto in grandi blockbuster d'azione o nei film di supereroi della Marvel, che hanno avuto un enorme successo. L'anno scorso sono stati distribuiti solo 19 film statunitensi in Cina. Col taglio appena annunciato si potrebbe tornare vicini ai 10 della prima cauta apertura di 31 anni fa.
E allora cosa c'è dietro questo desiderio del governo cinese di puntare sui film nazionali?
Beh, da diversi anni si stanno investendo cifre imponenti nello sviluppo dell'industria cinematografica. Nel piano quinquennale del 2020 si è fissato l'obiettivo di promuovere opere che manifestino spirito, valori, potere ed estetica cinesi, e nel 2021, in occasione del suo centenario, il Partito Comunista ha chiesto a ogni cinema del paese di dedicare almeno 2 proiezioni alla settimana a film patriottici. Sono nati così una serie di colossal nazionali, spesso dai toni nazionalisti. Qualche esempio: The Wandering Earth, blockbuster di fantascienza dove il mondo a rischio non viene salvato da astronauti americani ma cinesi, oppure Sharpshooter del grande regista Zhang Yimou, in cui l'eroe è un cecchino cinese che uccide anonimi nemici americani durante la guerra di Corea. E poi c'è Ne Zha, film d'animazione uscito negli scorsi mesi e che ha sbancato tutti i record al botteghino, con una storia che esalta i valori tradizionali cinesi. L'avanzata del cinema nazionale non è solo una questione di business, né solamente politica, è anche e soprattutto una questione di epica, cioè la Cina sa che per diventare una vera potenza globale ha bisogno di una macchina dei sogni come lo è stata Hollywood per gli degli Stati Uniti, una macchina in grado di costruire un'epica in cui Pechino è dalla parte giusta della storia, sostituendo l'immaginario del sogno americano con quello del nuovo sogno cinese.
Questo quanto accade in Cina. In India invece c'è un film che accende i riflettori su un fenomeno fin troppo comune nel paese, quello dei matrimoni combinati. Si intitola Stal, che significa l'abbinamento. Parla di matrimoni non solo combinati ma imposti alle giovani donne per tradizione ma anche per mancanza di prospettive di lavoro e di educazione. Un film che, anche se ha vinto importanti premi internazionali, viene quasi ignorato nelle sale indiane. Sentiamo da Mumbai Chiara Rita.
नमस्कार माझं नाव सविता दौलतराव वांढरे.
Nome, data di nascita, altezza. La 18enne Savita viene esposta a una serie di pretendenti che pongono sempre le stesse domande, sosseggiando tè con biscotti.
What is your date of birth?
12 ottobre 2000.
Gli uomini regolarmente rifiutano. È troppo bassa, troppo scura di pelle, troppo figlia di contadini. Accade nella pellicola Stol del regista Jayant Somalkar, ambientato nel villaggio del Maharashtra, dove lui stesso ha vissuto con attori non professionisti. Il risultato è una storia che ha il sapore del reale, perché reale lo è davvero. Savita studia, vorrebbe prendere il diploma, ma la famiglia dice che non serve, tanto si deve maritare. Viene esposta come una cesta di frutta, esaminata da vicino e poi lasciata sullo scaffale. Anche se ha vinto il premio di miglior film dell'Asia al Film Festival di Toronto, approda nelle sale a Mumbai solo un anno e mezzo dopo e in pochi cinema a orari improbabili. Una manciata di spettatori esce dalla proiezione di mezzogiorno.
Picture molto bella.
Sì, è un bel film in Marathi che dipinge la vita di un villaggio del Maharashtra così com'è, davvero reale, dice un uomo. Incalziamo. Allora, il patriarcato è reale? Oh no, il patriarcato non esiste. Ricerche ci informano che il 70-80% dei matrimoni in India sono combinati e in questa percentuale un gruppo nutrito non ha alcuna possibilità di rifiutare il partner selezionato.
It's all about the supply demand.
È la legge della domanda e dell'offerta, dice uno spettatore trentenne. Ci sarà sempre una grande disponibilità di uomini e la ragazza verrà maritata, magari non con uno della sua età, ma con uno molto più vecchio.
And she'll be married off.
Una tradizione ben radicata e non solo nelle campagne. Kavita è una manager oggi quarantenne che proviene da una facoltosa famiglia di Mumbai.
When I was 21, I was presented one option for my marriage, who I had to get married to.
Quando avevo 21 anni mi presentarono una opzione unica per il mio matrimonio, senza alcuna scelta, perché era una selezione dettata da politica, famiglia, casta, lignaggio, sottocasta, credo, gruppo sociale. Mi fecero indossare un sari che mi trasformava in un grosso bufalo e mi presentarono dicendo: «Questo è l'uomo e ora voi vi sposerete». Io dissi «Ciao», lui non rispose. Gli astanti risero dicendo come sono timidi e che sarebbe stato un perfetto accoppiamento perché i nostri oroscopi erano compatibili. Poi si passò agli affari, i futuri suoceri chiesero una dote e i miei offrirono 20 ettari di terreno. Come andò a finire il matrimonio? Fu un disastro totale.
Questo film, recitato benissimo e con un finale a sorpresa, mette il dito in una piaga aperta e sanguinante. Quasi ogni famiglia conosce casi simili. Il regista accusa non gli uomini, ma tutto il sistema, con molti strati e sfaccettature. Forse per questo il film passa quasi in sordina. Una settimana al massimo e sparirà dalle sale, fagocitato dalle rumorose produzioni di Bollywood.
Lasciamo i suoni che vengono dal subcontinente indiano, torniamo in Svizzera per parlare di produzione di formaggio e Emmentaler DOP, perché si allentano alcune norme di produzione. Il Tribunale Amministrativo Federale ha dato ieri ragione ai produttori che ritengono questo passo fondamentale per essere competitivi sul mercato. Sul fronte contrario c'era l'Ufficio Federale dell'Agricoltura che voleva proteggere la denominazione di origine protetta. Ora un ricorso è ancora possibile, ma non annunciato. A prescindere da questo, quanto questa storia potrebbe intaccare il riconoscimento DOP in Svizzera, Laura Dick lo ha chiesto a Dalen Farin, direttore dell'associazione che difende gli interessi dei prodotti DOP.
L'Associazione Suisse des AOPGP ha preso nota di questa decisione.
Prendiamo nota della decisione del Tribunale Amministrativo Federale, ma non ci fa piacere. L'aggiunta di un ausilio tecnologico in una produzione DOP non rientra nella filosofia della ricerca di autenticità. Anzi, pensiamo che conduca ad una standardizzazione della produzione, un'industrializzazione del processo e quindi non permetta al formaggio di ritrovare quell'autenticità, quell'alto livello gustativo che riconosciamo nei prodotti DOP.
In Svizzera ci sono 42 prodotti riconosciuti con denominazione di origine protetta, 12 sono formaggi e questo a fronte di oltre 500 concorrenti svizzeri. Qual è l'importanza di questo riconoscimento? Perché mantenerlo il più puro possibile?
Les appellations d'origine protégée, elles se basent sur une forte tradition de chacune de ces appellations.
I prodotti DOP si basano sulla forza della tradizione, fanno parte del patrimonio culinario regionale svizzero. Un esempio in Ticino è il formaggio d'Alpe ticinese e sono quindi prodotti che bisogna salvaguardare. Per i formaggi si necessita di pochi ingredienti, latte, caglio, fermenti e sale. Tutti gli aromi o altre caratteristiche devono sprigionarsi da questi ingredienti e ricordare il territorio, le erbe e i fiori che vi si trovano. L'Emmentaler ha un problema con la troppa igiene nelle stalle. Non c'è più polvere di fieno nell'aria. Questo fa diminuire i buchi tipici, ma non è aggiungendo in modo artificiale qualcosa che si risolve il problema. Bisogna ripensare al sistema per restare nella filosofia DOP.
Avete timore che questo esempio porti altri settori o marchi a chiedere più eccezioni alle regole, quindi uno sgretolamento del sistema DOP?
Abbiamo dei timori. Pensiamo che questa storia porti nella direzione sbagliata. Come associazione DOP-IGP difendiamo i vari settori, ma possiamo solo limitarci a consigliare loro sul da farsi. Ogni categoria è poi libera di decidere come muoversi. C'è una lotta quotidiana con la tecnologia, è vero, non si può vivere senza, ma dobbiamo mantenere l'essenza della filosofia DOP, e cioè il prodotto, la sua autenticità. Quello che facciamo è al suo servizio, non il contrario.
Du produit et de l'authenticité et pas le contraire.
Cambiamo ancora tema. Ieri si è festeggiato in tutto il mondo il Record Store Day, la giornata dei negozi di dischi. Una giornata che esiste dal 2007 per aiutare i negozi di musica indipendenti che da decenni sono in grandissima difficoltà e che un po' ovunque hanno chiuso a causa della crisi. Negozi che ormai in Ticino si contano sulle dita di una mano. Sentiamo allora il servizio di Gian Robbiani.
Si contano sulle dita di una mano, ma almeno si possono contare, perché in Ticino, dove un tempo abbondavano, per qualche anno erano scomparsi praticamente del tutto. C'è chi ha riaperto in centro a Lugano, per esempio, o da qualche mese in centro a Mendrisio, segno che forse il trend un po' sta cambiando. Noi siamo andati a Maroggia da Tondo Music, dove abbiamo incontrato il titolare Alessandro Bassanini, che ci ha spiegato il senso del Record Store Day e la sua interpretazione di questa giornata. Ne abbiamo parlato con lui mettendo su un disco.
Una celebrazione nata a Baltimora in America nel 2007 da quattro negozianti di dischi, oltretutto quattro scappati di casa che li conoscevo, perché io al tempo vivevo in Pennsylvania e andavo regolarmente giù a Baltimora, vivevo vicino. Avevano organizzato una giornata dove gli artisti, anche grandi nomi, ringraziavano il negoziante per dare il supporto. Il negoziante che doveva comprare fisicamente l'oggetto dei Red Hot Chili Peppers, dei Metallica, di quel che erano, avevano perso il diritto di ritornare la merce, quindi avevano un rischio economico, e quindi per ringraziare il loro supporto gli artisti davano indietro con una loro presenza in questa giornata, firmavano copie, facevano promozione e diventava una festa del negozio di dischi. Uno pensa che il negozio fisico è morto perché è entrato il digitale, però di colpo le case discografiche non ti riprendevano l'invenduto. Allora tu avevi veramente un rischio economico enorme comprare specialmente cose di nicchia. Quindi di colpo tutti i negozi sono diventati banali, mentre invece l'online ti prendeva i soldi prima, quindi tu facevi un ordine, lo pagavi e loro poi ordinavano. Quindi non poteva il negozio fisico competere con un negozio virtuale che non ha inventario.
Da Tondo il Record Store Day si festeggia ogni anno, musica dal vivo con band che arrivano a Maroggia per presentarsi, ma è un modo alternativo di celebrare questa giornata, un modo per tornare alle origini, perché secondo Alessandro Bassagnini questa giornata nel corso degli anni è diventata anche un modo per le case discografiche di far soldi e rifilare ai negozi ristampe inutili e di dubbio valore.
Se mi vendi il 25esimo vinile opaco 87esima ristampa dell'87, noi non l'avremo. Non è quello il punto di Record Store Day. Per noi è la socialità e riconnettere gli artisti con il negozio e il pubblico con gli artisti e il negozio.
Lo abbiamo detto, lo abbiamo sentito, un po' in tutto il mondo i negozi di musica sono scomparsi. È stata un'ecatombe e così è stato anche in Ticino. Sì, qualcuno ha riaperto anche recentemente, ma il negozio di dischi è qualcosa che ancora interessa i giovani o è un negozio che fa parte del passato e che ha i giorni contati?
Arrivi a una certa età che non compri più. Il vero collezionismo è tra i 32 anni ai 50-55. Mentre invece ascolto, tanti ragazzi ascoltano musica in vinile. Sì. Ma bello vederli anche che non sono bloccati su un genere, magari partono con le cose più semplici, rock più semplici, ma ho visto un'evoluzione, io sono qui da 11 anni, di gusti, di approfondimento, veramente bello.
Sarà una nicchia, ma i giovani comprano ancora musica, non solo quella digitale e non solo online. Finché così sarà, qualche negozio continuerà ad esistere e gli appassionati continueranno ad incontrarsi per il Record Store Day.
E della giornata dei negozi di dischi, ma in generale della loro importanza, abbiamo parlato con un esperto di musica. Si chiama Andrea Liuzza, è un artista e un produttore. In Italia ha fondato un'etichetta indipendente, la Beautiful Losers Record, e da alcuni anni propone un podcast e un canale YouTube che parla proprio di musica. L'ha intervistato ancora Gio Robbiani.
È bello che ci siano, io non, come dire, ogni volta che vado in giro anche a mercatini, ad esempio vado alla fiera del disco eccetera, guardo con un po' di tentazione tutti i banchetti che vendono i vinili, perché insomma l'oggetto vinile è meraviglioso a partire dal packaging, no? È bellissimo che esista ancora.
Sì, negozi che sembrano essere l'ultima resistenza, ecco, al digitale, in cui invece l'algoritmo, penso a Spotify ma non solo, sembra imporci quello che poi andiamo ad ascoltare, perché l'algoritmo pensa di conoscere i nostri gusti e continua a proporci musica simile, mentre invece in un negozio c'è ancora la scoperta, il confronto, il farsi consigliare, lo scoprire, ecco, semplicemente guardando le copertine.
Dunque, da quanto ne so, su Spotify ogni anno escono qualcosa come 10 milioni di tracce. È evidente che un essere umano non può gestire questa quantità di informazioni, quindi serve un algoritmo. Vogliamo fare l'avvocato del diavolo, come dire, a volte quando ti rivolgi ad un critico musicale, eccetera, eccetera, magari, che ne so, la sera prima ha digerito male la pizza, o l'algoritmo almeno è imparziale. Quindi da questo punto di vista io non lo vedo come una cosa completamente negativa. Poi è chiaro, il modo in cui è impostato è problematico, perché, come dire, lo scopo dell'algoritmo è soltanto quello di mantenerti sulla piattaforma il più lungo possibile, non ti porta forse in un territorio nuovo. Ho fatto l'avvocato del diavolo, però in realtà seguo insomma diversi critici musicali, giornalisti, insomma la vecchia scuola dura e pura, e grazie a Dio che ci sono loro, cioè loro fanno davvero informazione e producono un valore che l'algoritmo non produce.
Questa è l'opinione di Andrea Liuzza, artista e produttore. Parliamo ancora di musica, questa volta però le note ci portano all'opera. Negli scorsi giorni è stata presentata la nuova stagione della Open House di Zurigo, che ha pure un nuovo direttore artistico. Si tratta di Matthias Schulz. Valentina Benzi lo ha incontrato per parlare del futuro del teatro d'opera più importante in Svizzera.
Matthias Schulz, manager bavarese classe 1977, ha studiato pianoforte ed economia. Ha iniziato la sua carriera come responsabile della programmazione concertistica e mediatica del Festival di Salisburgo. Dal 2012 poi Schulz è stato direttore artistico del Mozarteum di Salisburgo, prima di passare alla guida della Staatsoper Unter den Linden di Berlino. A Zurigo ora per Schulz si preparano varie sfide. Il teatro deve mettere in scena un'opera in prima mondiale almeno ogni due anni. Un accordo questo con il Canton Zurigo, principale finanziatore del teatro. Inoltre dovrà essere dato ampio margine a nuove produzioni, all'apertura di un nuovo spazio per spettacoli sperimentali, tra i nuovi allestimenti La forza del destino di Giuseppe Verdi, che vede in novembre l'attesissimo ritorno della diva russa della lirica Anna Netrebko, considerata vicina a Vladimir Putin. Matthias Schulz, in qualità di sovrintendente di un'istituzione culturale, ha affermato quanto sia sbagliato fare degli artisti dei capri espiatori solo perché non si riesce ad arrivare ai veri responsabili dei problemi politici. Ben altre sono le sfide che preoccupano il neoeletto, tra esse quella di stimolare il pubblico verso un desiderio crescente di un'esperienza più diretta, come può essere quella dell'opera, in tempi di grande sovrastimolazione digitale.
Credo che quando si viene in un teatro d'opera e si trascorrono 2, 3, a volte 4 ore in quello che definirei quasi uno spazio protetto, e poi si sentono le voci, le vibrazioni, gli strumenti, si vede una scenografia, i costumi, si assapora questo senso di spazialità condivisa. E poi vivere un'esperienza senza uno schermo davanti agli occhi è molto importante. E naturalmente noi dobbiamo essere bravissimi anche a livello digitale, ma l'obiettivo deve essere sempre quello di ispirare le persone a godere davvero dell'esperienza dal vivo. E quando c'è una tale concentrazione condivisa nella sala, si percepisce che tutti stanno sulle spine nello stesso momento. Un'esperienza live del genere è davvero insostituibile.
Un'altra sfida urgente è quella di stimolare nelle future generazioni l'entusiasmo per l'opera come forma d'arte.
L'opera è una forma d'arte che si sta cristallizzando da oramai oltre 400 anni. Vogliamo assolutamente dimostrare che ha un potere molto contemporaneo. Naturalmente questo include anche far capire alle nuove generazioni che stanno vivendo un'esperienza grandiosa. Per questo faremo anche qualcosa di molto diretto e concreto. Una nuova orchestra di giovani in collaborazione con tutte le scuole di musica di Zurigo, formata da bambini e ragazzi tra i 7 e i 14 anni, ma avremo anche una nuova sede teatrale a Oerlikon, un luogo in cui possiamo presentare opere più sperimentali. Vogliamo fortemente che anche il programma operistico normale sia molto accessibile ai bambini e ai giovani. Ci saranno proiezioni per tutte le scuole, ma anche programmi per gli under 30. Penso che non possiamo che invitare tutti a venire a vivere questa esperienza. Ogni serata al Teatro dell'Opera di Zurigo è un viaggio a sé stante.
E questo era l'ultimo contributo di 6 di sera oggi, realizzato insieme a Gino Ceschina. Tra poco Angelica Arbasini con il nostro magazine ci porterà ad Ascona alla scoperta della storia della Fondazione Epper. Prima però c'è lo sport. Buona serata.